tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
No, Rocket Science, loro sono gli Orange Goblin. Buongiorno Ale, buongiorno Mauri.
Buongiorno.
Come va?
Allora. Stamane lunedì, un sacco di sorprese oggi, occhio
Occhio. Vogliamo dire che alle 7.45 circa ci sarà il
48.
Lancio di una nuova rubrica. Non dico nuova rubrica, sembra sempre delle nostre puttanate. Stavolta è vero, nuova rubrica insieme al nostro amico Litterio, che ci parlerà di motori. Vuoi introdurlo tu, Ale, per favore?
Allora, impareremo a conoscere Litterio, questo nostro nuovo amico, amico di Radio Rock, ferrato molto, assai, nel mondo del motorsport, diciamo, con scopriremo anche con quanti e tali interessi, e avremo l'occasione di aprire anche una finestra su tutto ciò che è il motorsport, quindi moto e auto e tutto quello che circonda.
Avevamo già Mauri, quindi
però non eravamo soddisfatti, questa è la verità.
Poteva anche bastare,
perché lui lo faceva un po' con la mano sinistra, capito? Una volta
no,
e mezza.
È vero, lo facevamo con molta passione.
Vabbè, ti confronterai oggi con Litterio, vediamo un po'.
Vediamo se è alla mia altezza.
È la tua altezza, esatto. In un weekend in cui c'è parecchio di cui parlare, dovremmo andare veloci perché si parla chiaramente di Formula 1 con Max Verstappen che vince il Gran Premio della Cina, arrivando davanti a Lando Norris su McLaren e al compagno di squadra Sergio Perez in Formula 1 in Cina, e poi c'è stata anche la Superbike questo weekend, quindi insomma diciamo cose di cui parlare ce ne sono senz'altro. Intanto però clamoroso di oggi,
vai,
il Giorgio
Giorgino
dell'Arti, Michelangelo Pistoletto. Vi ricordate il Pistoletto?
Il Pistoletto?
Michelangelo, la venere degli stracci, no? Io una volta vidi Pistoletto in TV, una delle più grandi delusioni della mia vita, perché è un grandissimo artista, no? Che aveva fatto la venere degli stracci, tantissime opere importanti, eccetera, di arte contemporanea, di arte concettuale. Lo senti parlare e sembrava un, non lo so, adesso un po'.
Un scemetto.
Ma più che altro non sappiamo mettere due parole in fila, praticamente. E a volte dici, vedi che la creazione artistica, cioè il grande artista, prescinde dalla cultura, anche dall'intelligenza. Sì. Cioè,
non è detto
roba
che non abbia cultura, magari ha solo un problema.
Allora,
di espressione.
Allora, Michelangelo Pistoletto, il clamoroso di Giorgio dell'Arte di oggi, non possiede neanche un libro.
E allora
dichiara di quasi non leggere, quasi non leggere. E di praticare la cultura dell'ignoranza, questa è quella
bene
che
ecco,
Michelangelo Pistoletto. All'interlocutore che non gli crede risponde: non ci credo neanch'io, però è vero, non ci credo neanche
io stento a
credermi. È acuto, vedi?
Però è vero, oggi si apre ancora sulla questione Scurati, addirittura Repubblica in tutta, a tutta pagina, sì. Scurati sono un bersaglio. E niente, verrebbe da dire che cinicamente la politica, come al solito, dimostra di non aver capito proprio un cazzo di come si fanno queste cose.
Molto nel senso poco lungimirante, molto poco intelligente.
Abbiamo spiegato, no? C'è stato anche Paolo Nori qui ai nostri microfoni che ci ha raccontato di quanto gli ha fatto bene, no? La censura, e di quanto la censura è proprio il modo migliore
per mettere
per
in
fare
evidenza
un favore
qualcuno.
A qualcuno, nel senso che un testo di Antonio Scurati, scrittore italiano, in una trasmissione del sabato sera avanzata su la Rai, che avrebbero visto, diciamocelo pure, non in tantissimi, è stato praticamente condiviso da tutti,
certo.
È apparso su tutte le bacheche, letto da vari attori, letto in trasmissione dalla stessa Serena Bortone, letto in altre trasmissioni, quindi non solo non si è ottenuto l'effetto, ma si è fatto molto molto peggio, quindi a dimostrazione per l'ennesima volta, quando ce ne fosse il bisogno, che censurare non serve assolutamente a nulla, quindi anche proprio una modalità sciocca di fare, e così come insomma abbastanza ridicola è anche la risposta, devo dire la verità, poi tra l'altro che un presidente del consiglio si abbassi a rispondere su un social a uno scrittore, insomma la trovo una polemica che sinceramente, cioè piacerebbe che il presidente del consiglio volasse alto, no?
Sì,
su grandi
anche se poi
dovrebbe rispondere a qualcuno,
dovremmo
cioè
ragionare sull'argomento censurato, insomma secondo me quella è la cosa più importante.
No, però bisognerebbe dire, ragazzi, facciamo una regola, togliamo i social per legge ai politici, cioè
almeno quando sei in carica
ti candidi, vieni eletto, basta, non puoi più usare i social, cioè nel senso, no? Il tuo ufficio può usare i social per comunicare le cose che fai,
per tu
non puoi
tuo
più usare i social perché non è possibile, dai,
no, non è possibile.
È una cosa vergognosa. Comunque la polemica pretestuosa sui 1800 euro che avrebbero dato a Scurati, 1500, 1800, quelli che sono, tentando di buttarla sul populismo, no? Questa anche, insomma, non so, la trovo veramente una roba
tutto
assurda.
Questo per non dire che sono antifascista.
Sì.
Ti rendi conto?
Sì.
Cioè non riescono a fare un comunicato.
No, e tra l'altro loro con la loro reazione confermano quello che schiede Scurati.
Che sono fascisti.
Cioè conferma, perché allora loro
avrebbero dovuto
Scurati, dillo a gran voce, e la tua parte finale noi la sconfessiamo, perché non siamo così, noi siamo antifascisti, crediamo
non
nel 25 aprile,
dirlo, non
e quindi ti sbagli. Sarebbe stato cortocircuito pazzesco, certo. Avrebbe messo i capò. E invece no, non si può fare. E vabbè, quindi politica italiana che si divide sul caso Scurati. Aveva preparato questo monologo, per chi non ha seguito le ultime ore, insomma, sulla la polemica del weekend sul fascismo da recitare su Rai 3, che poi è stato bloccato. Da sinistra accusano la destra di essere fascisti, da destra accusano la sinistra di essere bigotta. Che poi cazzo di accusa è, voglio
che
dire,
che significa bigotta?
No, perché dice
rispetto cosa?
Sì, ma niente, non vuol dire nulla.
Voglio
però,
dire,
però scusa, Pino Insegno, che ha fatto una trasmissione che è andata malissimo, no? In sì. Rai, è stata chiusa, non sì. ha preso dei soldi per quella trasmissione,
certo,
lì, molti di più di 1800 euro.
Sì.
Quindi la vogliamo mettere.
Sono stati spesi 3 milioni di euro. Per
se vogliamo metterla sul piano dei soldi, allora
avrebbe poco senso un po' tutto.
Poi
se la mettiamo su quel piano lì, non c'è da discutere su nulla. Perché
poi
allora ti contesto qualsiasi cosa. Sanremo, perché prendono così tanto.
Ma
è tutto, chiaro che è pretestuoso.
Tutto. Ma poi tra l'altro
un governo che rimette.
Ma da che mondo è mondo? Uno scrittore che a me personalmente non piace per nulla. Però tradotto.
Al di là di quello,
no, per dire, quindi se lo dico io, no? No, tradotto in 32 lingue, che insomma vende parecchio, viene viene portato, viene ospite nella trasmissione televisiva, ma sono le cifre che girano, ragazzi, sono quelle lì le cifre, cioè, adesso poi far finta di sconvolgersi su un caso singolo, diverso è dire io voglio fare una riforma della Rai in cui chi va in televisione prende 100
perché,
euro, no,
sì,
oppure prende un rimborso
perché,
spese,
esatto,
per tutti, per Scurati, per tutti. Però metterla sul piano del prende tot soldi, voglio dire, ma quelli li prendono tutti.
È
là che vabbè, quando sono gli amici tuoi,
arrampicarsi sugli specchi, poi insomma tacciare di bigottismo quando si sta rimettendo in discussione il diritto all'aborto. Mi sembra un po', no?
Sì, farebbe ridere se non ci fosse da piangere, insomma, su queste robe qua. Comunque, vabbè, ci sono parecchi messaggi sul tema, immagino. Adesso tra poco poi ci confrontiamo.
Buongiorno ragazzi, buongiorno. Io mi sono preso pure il 24, non solo il 26. E con mia moglie ci andiamo a fare, diciamo, un weekendino lungo a Praga.
Bravo.
Gli sozzoni.
Dunque, vediamo un po' ancora che montacci. Loro su Rai 2 pagano un so quanto per leggere l'oroscopo, ci scrive 1800 euro per la Rai sono un'inezia. Io però ho riso ieri, ragazzi, è una cosa disgustosa, mi vergogno di me, però i titoli di Libero sono indegni, sono veramente vergognosi. Però sai che Scurati ha scritto un libro che si chiama M, dedicato a Mussolini, no? Si chiama M, un romanzo di Scurati di grande fortuna,
vendutissimo.
E il titolo di libro di ieri, però a me mi ha fatto ridere, che vedo di Riecco l'uomo di M. L'uomo di M ha fatto
tante sozzure, questo almeno è un gioco di parole divertente.
Sì, però lo puoi fare al bar tra amici,
certo, non allora, un giornale nazionale.
L'uomo Riecco l'uomo di M, giornale veramente.
Beh, quello della Liberazione è un contesto un po' delicato, secondo me.
Delicato.
Perché tutta questa liberazione, sinceramente, delicato, io non la vedo. Perché ci siamo liberati, sì, per carità.
E allora?
Da Germania e tutto quanto, ma ci siamo andati a mettere in un'altra situazione che attualmente,
ora cosa
a livello economico, sta facendo veramente il disastro totale da quando è nata la Repubblica.
Non mi hai capito sta cosa. Che intende dire?
Mi sembra un volo
che ci siamo liberati, ma non tanto perché
tu dici che per capire, tu dici che stiamo come stavamo quando eravamo occupati dalla Germania nazista? Cioè uno stato, un altro stato che ci ha invaso e ci ha occupato, e tu dici che siamo come all'epoca,
ragazzi,
come nel 1945, 44, 45.
Sembra un po' azzardato.
No, che per capire, eh. Radio Rock Podcast. Editors con Smokers Outside the Hospital Door. Vabbè, dai, su, io non riesco su chi mi scrive un discorso troppo lungo da fare qui. Stiamo sempre sotto le palle della NATO. A questo punto, che liberazione è? Io sinceramente non ho, vabbè, ma non ho parole, cioè, nel senso che poi
che ma secondo voi la NATO da chi è formata? Io questo non riesco. Io vorrei entrare nelle vostre capocce per capire l'analisi dei fatti. Cioè, la NATO, così come quando si dice siamo sotto il cappello,
loro dicono una cosa,
dell'UE.
Loro dicono la NATO sono gli Stati Uniti, perché di fatto la NATO per gran parte è finanziata per ovvi motivi dagli Stati Uniti, quindi di fatto la NATO è come se fossero gli Stati Uniti e quindi siamo sotto il, questa era, perché vogliono dire questo, no? Siamo sotto il potere, prima c'eravamo i nazisti, adesso abbiamo gli Stati Uniti.
Non mi sembra
propriamente la stessa cosa, insomma. Va, diciamo. Sentiamo chi c'è, vai, sentiamo. Buongiorno.
Ciao. A me ha colpito molto che la Bortero durante la sua trasmissione abbia comunque letto
Bortone.
Questo è mio marito che rompe sempre i coglioni.
Ha letto il discorso di Scurati.
E praticamente penso che la cacceranno, perché ho letto che
pare però non è stato confermato che ci sia stato un provvedimento disciplinare nei suoi confronti.
Vabbè, ragazzi, se pure ci fosse anche questo sarebbe un ulteriore autogol. Poi ragazzi, i nodi vengono al pettine, nel senso che si andrà a votare, no? Giusto?
Sì.
Perfetto. E allora ci abbiamo
resto,
noi gli strumenti ce li abbiamo, è questo che dobbiamo. E per rispondere quindi anche agli altri che parlano, siamo in una democrazia, fortunatamente gli strumenti a nostro vantaggio ci sono, utilizziamoli, non dimentichiamocelo, e quando possiamo andare ad esprimerci facciamolo, ed esprimiamo quindi il dissenso per una condotta.
Anche i rani non è che possono essere tutti come allora Mara Venier, fortunatamente c'è anche gente che prende posizione.
Che c'entra Mara Venier?
Allora, no, c'entra perché quando fu di Gali ci fu tutta quella polemica per cui lei
ha fatto quello che Mara Venier non fece all'epoca,
ha preso una posizione ben chiara e definita.
Sì. Allora, non voglio chiamarlo amico, questo signore qua, Pietro, che ha insultato Ilaria Salis senza senso, fra l'altro, che poi non ho capito che cazzo c'entra, vabbè, comunque.
Tra l'altro sta in Ungheria, sta poraccia.
No, secondo me, in galera, in catene, però secondo me io penso che molte persone non abbiano veramente idea di cosa voglia dire la parola antifascista.
Sì,
la utilizzano come fosse uno spauracchio, no? Cioè, antifascista, allora brutto, no? Cioè, ragazzi, io non lo so, voi vi ricordate, avete idea di cosa fu il fascismo? Cioè, una dittatura, cioè, dovrebbe essere una cosa naturale dirsi antifascisti, cioè una cosa, ma come dire,
sono italiano,
sono per la pace, no? Per la pace, sono contro il fascismo, sono contro, che ne so,
l'oppressione,
non lo so, come si fa uno a definire fascista oggi, cioè nel senso, no, dire io sono, cioè tu quindi vorresti una dittatura condotta con la violenza, vorresti l'abolizione, un governo monocolore di un solo partito senza opposizioni, se c'è una voce contraria
la fanno fuori,
questo vorreste, cioè non lo so, io non riesco a capire sinceramente. Comunque vabbè, questo su Pietro, no? Perché poi dice diciamo poco di buono, perché dovrebbe essere poco di buono? Sta affrontando un processo, peraltro lei si dice innocente, quindi tu hai già deciso, classica partigiana, tutti contro uno, ma soprattutto non credete che ha fatto vergognare l'Italia intera? No, sinceramente,
classica partigiana, poi che significa, scusa, perché i partigiani quindi se dovrebbero vergognare?
Perché i partigiani, lui dice, no, agivano tutti contro uno, e poi chi sarebbe quest'uno? Sarebbe un fascista, un nazista, non lo so, vabbè, ragazzi,
se oggi tu puoi esprimere questa idea così in maniera libera anche grazie ai partigiani, mio caro Pietro, ma forse dovresti leggere qualche pagina di storia.
Bene, perdonatemi se oggi sono prolisso, forse un po' aggressivo, sto con i nervi tesi per via di mio padre, dottore in osservazione, non ho chiuso occhio. Vabbè, questo ci dispiace, ti mandiamo un abbraccio. No. Poi sentiamo, vai, chi c'è, vai.
Buongiorno ragazzi.
Buongiorno.
Ma io rimpiango la prima Repubblica.
La prima
cara e vecchia Repubblica.
Prima cara.
Craxi, Andreotti, De Mita, Fanfani, Spadolini, De Michelis, Moro, di tanti altri, ma perché avevano un senso dello Stato altissimo.
Sì, però si può,
sì, cioè, anche della mafia,
cioè, però si può arrivare, cioè si può pensare che una cosa non debba ostacolare l'altra, cioè si può immaginare un politico che magari sia un pochino più serio, un pochino più meno compromesso con i social, con l'apparire, con anche il piacere a tutti i costi, e non sia però uno che si fa i cazzi suoi.
Ci avevano un talmente tanto un alto senso dello Stato che grossa parte di quello Stato se lo sono magnato, non dimenticate mai.
Ragazzi, appunto, io tutta stasera mi stupisco il fatto che ancora ci si stupisca che loro non dichiarino che sono antifascisti. Cioè, che cosa serve? Stupisco, a cosa serve che loro sono antifascisti? Non sono antifascisti, sono fascisti. E hanno preso il voto anche dei fascisti.
Sì.
E il problema è che in Italia ci stanno ancora tanti fascisti. Forse perché è radicato nella nostra cultura, non lo so. Però hanno vinto, c'è poco da fare, hanno vinto col voto, le elezioni col voto dei fascisti.
Leggevo che anche in Spagna hanno un problema similare, perché anche in Spagna ci sono i franchisti ancora.
Ancora?
Sì, sì. Poi tra l'altro Franco è morto nel 75, quindi
Eppure è recente.
Molto più recente, quindi è anche molto più complesso, no? Poi arrivare ad una pacificazione.
Buongiorno. Buongiorno, il vento soffia ancora.
Bene, avanti, vai, sentiamo chi c'è, vai.
Ragazzi, anche se off topic sulla NATO, senza essere assolutamente a favore degli Stati Uniti e della NATO, quello che vuoi, ma nel contesto attuale, ma per fortuna che siamo sotto l'ombrello della NATO, speriamo che la NATO rimanga, anche se Trump vince le elezioni, perché voglio dire, se l'Ucraina perde la guerra, ma pensate che l'Europa da sola è in grado di difendersi dalla Russia?
Sì, ora stiamo un pochino allargando il discorso, ragazzi.
Non ce ne sia bisogno.
Pietro, però è talmente importante parlare di antifascismo che sarebbe il caso nel 2024 di iniziare a studiare la storia almeno dal Medioevo, in modo da far sì che il periodo fascista sia al centro dello studio, visto che da quello che dici e dal modo in cui lo dici probabilmente molti non ne hanno una reale contezza. Sai che io ho proprio questo sospetto, ragazzi, ho il sospetto che molti parlino di antifascismo e avversino l'antifascismo senza rendersi conto di cosa è stato veramente il fascismo.
Non ha detto una cretinata sui programmi scolastici,
No.
Si fa poco e male.
Radio Rock Podcast.
Linkin Park con la loro QWERTY. Vediamo un po'. Allora, innanzitutto vi dico che tra poco parleremo di motori e vi dico una cosa, quindi se volete contribuire con un commento anche voi alla, al weekend di motori, c'è stata la Formula 1 in Cina, la Superbike, tra l'altro stavo notando un fatto curioso, no? Allora, a proposito di calcio, parlavamo di calcio nei giorni scorsi, Maurizio, leggevo il Corriere, sfogliavo stamattina il Corriere dello Sport, 39 pagine, le prime 39 pagine dedicate al calcio, poi sono due pagine dedicate alla Formula 1 e un... come definire un ottavo di pagina?
Se la dividiamo, sì, in
un ottavo di pagina dedicato alla Superbike. Quindi
si vede che il calcio è quello più richiesto.
Ma si vede, è chiaro che è quello di cui parlavamo l'altro giorno. Cioè, evidentemente il calcio poi lunedì mattina
tira di più.
Assolutamente così. Invece noi oggi parleremo di motori, che pure comunque c'è una... se vuoi però c'è anche una sproporzione, nel senso che le gare per esempio di Formula, magari la Superbike meno, ma le gare di Formula 1 sono molto molto seguite
nel mondo,
però
poi
io noto che sui giornali poi se ne parla molto poco di Formula 1, cioè proprio dei ritagli, per carità, le notizie principali, però insomma se ne parla poco. Va bene, vediamo un po' chi c'è, dai, 3899 106 600, poi appunto alle 7.45 circa, 7.50 inaugureremo una rubrica lunedì mattina sul mondo
vera,
dei motori,
diciamolo,
vera. Valentina scrive liberatelo, chi è che devo liberare? Liberatelo, i fascisti di oggi sono totalmente fuori dal tempo perché riclamano la libertà anche di espressione quando il loro nostalgico regime non la dava, quindi sono per definizione contro loro stessi perché reclamano una cosa che il regime... che vorrebbero non dava. Vabbè, forse loro non la vorrebbero per gli altri, no? Dice io sono il regime e gli altri e gli altri.
Mi sembra veramente una roba nel 2024 che siamo ancora fermi a discutere queste cose.
Mettete rigurgito l'antifascista dei 99 posti. Va bene, sentiamo, vai.
Buongiorno ragazzi.
Buongiorno.
Amico mio, il 25 aprile
tutti
ha fatto sì che tu possa stare in radio a dire quello che pensi.
Sì. Amico
quindi,
di prima.
Studia la storia o rifletti quantomeno.
Bene,
ciao.
grazie, ciao, vai, sentiamo.
Boh, però ragazzi, cioè, in effetti ci siamo evoluti un po' rispetto al Mesozoico, che vivevamo nelle grotte, mangiavamo le bacche. Però se ci pensate,
il mesozoico.
Cioè, la benzina a 2 euro, il gas non ne parliamo. Cioè, vabbè, che mica c'è tutta questa gran differenza.
Beh, insomma, tra c'è una grandissima differenza. Proprio
credo
stamattina
fosse ironico,
anch'io,
no?
Leggevamo una notizia che un uomo da Bari è stato operato agli occhi e il medico era, il chirurgo era a Dubai. Dov'era Ale? Cioè,
sì, Dubai. Allora, buongiorno ragazzi, suggerisco a tutti la visione di 100 minuti sulla 7 per capire un po' meglio i rapporti fra mafia, Stato e fascisti. Per me sono inchieste giornalistiche di alta qualità. Giorno ragazzi, il 26 io lavoro, altro che ponte, però andrò in municipio a richiedere e forse ritirare un estratto per riassunto di matrimonio, se serve. Previa delega, vi do una mano io.
Ok, grazie. Allora ti deleghiamo.
Ci stanno quelli lì che fanno, che poi io ho sempre trovato un lavoro meraviglioso, no? Quelli che fanno di lavoro, sbrigano pratiche per gli altri.
Cioè, un lavoro tremendo.
Per esempio, io quando andavo all'università mi ricordo che esistevano questi qua che ti facevano le file al posto tuo, cioè andavano nei posti. Tu
io così ho fatto perché lavoravo.
Io pure, meraviglioso. Cioè, quelli che tu gli dici, allora, devo fare queste 3-4 cose.
Meraviglioso per chi ne usufruisce, per chi lo fa.
Vabbè, facciamo un lavoro. Ti metti in fila e ti pagano, quindi.
Stamattina si sono svegliati tutti i ritardati, questi qua che continuano a dire che non siamo liberi.
Sì, non ritardatari, ritardati.
La dittatura fascista e nazista, la dittatura della NATO. Io dico, raga, ma a parte posate il vino, perché...
Sì.
Ma poi ndo cazzo vi vede? Ma che cazzo... Io dico, ma...
Stai calmo, stai calmo.
È storia, cioè basta aprire un libro, cioè basta aprire un libro.
Bene.
Forse il problema è proprio quello.
Aprire un libro.
Va bene, grazie Luca. Luca, adesso Matteo, poi avremo Giovanni e Marco. Vai, sentiamo, vai.
Io rimpiango le baby pensioni.
Le baby pensioni, ok. Chiara scrive: i programmi scolastici prevedono che sia la primaria sia la secondaria di primo grado e quasi tutte le secondarie di secondo grado, cioè le scuole superiori, la storia si studi sempre a partire dalla comparsa dell'uomo sulla terra. Quindi il medioevo si studia, bisogna vedere come si insegna la disciplina. Va bene,
sentiamo chi c'è.
Bene, avanti, vai, sentiamo, vai via, sentiamo.
Ma in tipo 300-400 metri da casa alla metro ho beccato un cartellone di Giorgia e due di Salvini.
Bravo Mauri. Giri,
che c'entra Mauri, scusa, non
così, è bravo
vabbè. Io rimpiango Gaio, Giulio Cesare e Ottavio Augusto, scrive qualcun altro. Un intero anno di sumeri, assiri e babilonesi, poi ci stupiamo. Valeria, nei periodi di crisi e disagio si fa sempre riferimento ad un'Arcadia dei tempi passati, periodo di fantomatico benessere solo per chi non lo ha vissuto. In realtà l'Arcadia dovremmo crearcela con le nostre azioni nel nostro tempo. Poi qui c'è Marco che scrive: il centrodestra nel 2022 è andato al governo con più o meno gli stessi voti presi nel 2018, sono cambiati gli equilibri interni, niente di più. Questo per dire che non è fondamentale che chi li ha votati cambi idea, ma che quelli che stanno alla finestra a guardare si decidano ad uscire e esprimere il proprio pensiero alle urne. Poi ho scritto: un Putin è un folle, ma sinceramente non sono mai andato a dormire con la paura di trovarmi al mattino i carri armati russi alla porta. Vabbè, ancora no, poi tra qualche anno magari, non lo so. Fascisti, antifascisti, l'Italia si riduce sempre tutta a tifoseria, è tutto un derby dove ognuna delle parti rosiche si esprime senza ragione, tipo e allora le foibe non meritano né dialogo né attenzione.
Ragazzi, ma qui non c'è da discutere, cioè, infatti, c'è poco da discutere, ma che discussione dovrebbe essere il fondamento della nostra società.
Che discussione.
Rifiutare alcuni concetti.
Rimpiango
punto, cioè.
Il postal market, sì, qualcun altro, ma questo era un altro
ha
tema.
Ha ragione.
Per motivi onanistici.
Giuro che ero ironico, scrive Leo, e l'hai preso sul serio, Mauri.
Buongiorno,
era ironico.
Ragazzi, buongiorno, sì, io rimpiango Nicole Minetti.
Che fine ha fatto Nicole Minetti? È tornata a fare l'igienista.
Credo sia all'estero, tra l'altro.
All'estero, fa l'igienista all'estero.
Ma si sta godendo il frutto di tanto lavoro.
Libro, perché l'hanno sicuramente letto e leggono volentieri un libro delle grandi citazioni, discorsi del Duce, del Vattappi Andersecchio.
Allora, ragazzi, sabato sera, a parte che c'è stato un parterre di grandissimi VIP allo spettacolo teatrale di Alessandro Di Rocchi, Maurizio Paniconi e Valeria Monetti, ho stretto mani, è incredibile, ha dei VIP in clavoro, c'era addirittura Gigi Bilancioni, Gigi Bilancioni con la sua compagna, moglie che lo supporta, non so perché, veramente, e poi devo dire ragazzi, uno spettacolo godibile,
gustoso.
Andate di corsa a peccato però, perché non continuate?
Sì, sì.
Che c'è, allora, un altro spettacolo adesso? Via con lo spettacolo.
Andiamo a Milano. Si va a Milano.
Quindi
abbiamo gli amici che ci ascoltano in DAB, da Plus in tutta la Lombardia, Milano e Lombardia.
Non solo, ma mi permetto di dire che se l'avete visto a Roma, prendete un treno che in 3 ore e mezza state a Milano e andate a rivedere allora, a Milano, che secondo me
potrebbe cambiare
è la cosa più. Bravo Mauri, scrivono. Ho la compagna di Gigi Bilancioni, ci saluta, tanto per cominciare.
Ah,
quindi
siamo
questa
contenti,
è la
giornata può partire.
Tanta solidarietà con te.
È la situazione. No,
che la Nato ti possa liberare.
Perché poi c'era Gigi, no, che faceva, no, perché sai, noi nel The Rock Show facciamo...
Ma noi chi?
No, spiegava, no, che noi nel The Rock Show facciamo delle cose interessanti.
Ha ragione,
giorno.
Ragione.
Vabbè, che è il super classico, torniamo fra pochissimo. Apriamo questa rubrica dedicata ai motori con l'amico Litterio che sarà con noi in studio fra pochissimo ai nostri microfoni.
Radio Rock Super Classico. Radio Rock Podcast.
E allora Alice in Chains con Wood, il nostro super classico. Dicevo, Ale, apriamo una rubrica nuova sul tema dei motori, qualcuno che ti farà concorrenza, Mauri.
Ma io non credo che vabbè
che possa essere al tuo livello,
no, mi dispiace.
Ho messo... Ma c'è uno c'è uno sport che tu segui? Uno, cazzo, sì. Uno sport che segui, qual è? Il tennis ti piace?
Sì,
no, nemmeno.
Mi piace tantissimo. La pallavolo mi piace molto.
Ma non lo vero mai nella vita.
Perché
vabbè,
mai nella vita?
Senti, adesso parliamo di motori.
Io sono stato giocatore di calcio.
Vorrei far intervenire i nostri ascoltatori al 3899 106 600 con, se vogliono, domande. Insulti, se non siete d'accordo su qualcosa e volete dire la vostra rispetto a quanto diremo, cioè a quanto dirà il nostro ospite, in realtà più che altro che è esperto di motori, a cui diamo il buongiorno. Ciao Litterio, buongiorno e benvenuto a Radio Rock, come stai?
Ciao a tutti e bentrovati in questo nuovo parterre, che dire, io sto... sto abbastanza bene, neanche troppo agitato. Che devo dire? È stato un weekend motoristico piuttosto importante.
Importante. Abbiamo detto che c'è poco spazio a volte sulle pagine dei giornali anche sportivi rispetto al tema dei motori. Per esempio, io partirei subito con la Superbike, perché c'è stata Formula 1 in Cina. Superbike.
Sono stati ad Assen.
Ad Assen.
In Olanda.
Ecco, e se ne parla troppo poco. Per esempio, partirei proprio dalla Superbike. Ci racconti un po' come funziona, come siamo messi quest'anno con la Superbike?
Ma in Olanda le fanno su le piste ciclabili.
No. Maurizio, non far vergognare con il nostro ospite.
In realtà il circuito di Assen è considerato l'università del motociclismo moderno, quindi insomma una bellissima pista a pochi chilometri dalla capitale. Ricordiamo che per una questione di meteo, insomma, è cambiato un po' in Italia, ma è cambiato un po' in tutta Europa. Martedì nevicava, quindi immaginate com'è stata la presentazione ad Assen per i centauri mondiali che fanno questa bellissima avventura. Quindi freddo e pioggia è stato un po' il clou del weekend.
Senti, ma per chi non segue la Superbike e invece magari segue la MotoGP e vuole sapere, MotoGP da qualche anno c'è sostanzialmente un dominio Ducati, com'è invece la situazione in Superbike?
Esattamente identico, è praticamente Alvaro Bautista che fa il bello e il cattivo tempo in questa bellissima disciplina. Negli ultimi 2 anni, come Pecco Bagnaia, ha vinto gli ultimi 2 mondiali, se li ha lottati esattamente come Pecco Bagnaia, ma comunque nelle 2 ruote l'Italia parla forte e strilla proprio praticamente la sua potenza motociclistica. E non è andata molto diversamente in questo weekend di Assen, dove praticamente Alvaro Bautista, come dicevamo, è tornato dopo tante lamentele a essere poi il primo in classifica. La differenza, spiego anche rapidamente, fra la MotoGP e la Superbike è che la MotoGP è un prototipo da A a Z, quindi non c'è niente che ritroverete poi su quelle che sono le motociclette che si possono acquistare dentro i negozi normalmente, mentre la Superbike è proprio questo, lo sport si chiama derivate di serie, ovvero si può comprare quella motocicletta in un negozio e poi si comprano i kit per kittarla e renderla competitiva. Immaginate che la Ducati produce questa bellissima moto che si chiama Panigale, che al Mugello ha sfiorato i 352 km orari, quindi immaginate quanta differenza c'è poi fra la moto stradale e un po' quella che è la moto superbike.
Panicale, non so se...
Senti, c'è qualcuno che scrive Super Pole Race spettacolare, per farvi vedere che ci capiscono quello.
Esatto.
Per un Bautista assurdo recuperando un vantaggio da amico Big Red di 3 secondi a Bulega in 3 giri, fenomeno vero e grandissima moto. Cosa si può rispondere a chi dice... caro Litterio, che la Superbike è un po' la pensione della MotoGP, cioè come dire, quando tu hai finito la tua carriera in MotoGP oppure non sei riuscito a ottenere i risultati che volevi, te ne vai in Superbike.
In realtà non è proprio così, in realtà tanti piloti che affrontano questa disciplina hanno una bellissima identità, vanno fortissimo e non è detto che per forza sia la pensione di qualcuno. È chiaro che è un campionato dove il livello è leggerissimamente meno importante a livello mediatico, ma se veramente, come dicevamo prima sul giornale, invece di mettere un piccolo trafiletto ottavo di pagina, cominciassimo a dire che gli italiani la fanno da padrone con Andrea Iannone, con Bulega, come diciamo quel ragazzo che è intervenuto prima, che effettivamente nella sprint race è partito a razzo, poi negli ultimi due giri Alvaro ci ha giocato praticamente con il gatto col topo, sembrava negli ultimi due giri che andasse talmente tanto piano che fosse un ciclista a spasso con il suo monopattino praticamente. E che dire, diamo un po' di importanza perché comunque è un campionato importante che gira tutto il mondo, fa tre gare ogni weekend, quindi il rischio è comunque altissimo, insomma c'è tanto da dire e tanto da fare.
A proposito di italiani, qualcuno ci sta scrivendo, ci scrive chi è qua, dottor Gonzo, ci scrive grande Iannone. Ecco, per esempio Andrea Iannone, che era a un certo punto è stato un po' una stella, sembrava una stella nascente della MotoGP, poi si è un po' perso, adesso è in Superbike, come va?
Beh, innanzitutto diciamo che è abbastanza presente nei posti che contano. In realtà la Ducati gli ha dato una bellissima opportunità con un team che si chiama Go11, ha fatto anche già un paio di podi, quindi insomma è ben tornato Andrea Iannone, che è stato ben 5 anni a casa per una squalifica per doping. In realtà questo doping non è stato mai dimostrato, però comunque ha un po' di fascismo anche qui.
Fascismo sportivo.
Fascismo sportivo. E, ben tornato, insomma, sicuramente a livello psicologico hanno contato tanto questi 5 anni fermi, ma per lui che è tornato sicuramente carichissimo anche dalla spinta che gli dà naturalmente tutti i giorni la sua bellissima Elodie che accanto.
Sì, tra l'altro io su questa roba qua ho sempre trovato che sia assurdo dire, perché all'epoca ti ricordi era colpa di Belen, no? Ma ragazzi, se uno, io penso questo, se uno fa bene o fa male, è merito, è colpa sua, non è che è colpa di chi c'è sta attorno, cioè nel senso se lui si è un po' perso, non è che siccome stava con Belen allora colpa di Belen, che discorsi sono? Cioè,
Anche Berrettini ha lo stesso problema.
Berrettini, sì sì, cioè, anche
il fatto che il problema è sempre una donna poi alla fine, è questo che lascia pensare, però è pur vero che le persone che ti stanno vicino ti possono influenzare nel bene e nel male.
Sì, però, però
sulla prestazione sportiva, perché poi la critica è su quello, la prestazione sportiva.
Sei tu che evidentemente
ridicolo.
Infatti.
Ridicolo.
Qualcuno ci scrive a proposito di macismo e maschilismo, il nostro amico ci scrive il Superbike si entra a cazzo duro e carenate. Ora, al di là del cazzo duro, parliamo delle carenate, si entra, si fanno sportellate, diciamo così, in MotoGP se entri così ti squalificano, è vera questa cosa?
In realtà
è più dura come...
In realtà è una disciplina un po' più fisica, per capirci, perché le motociclette sono tutte un pochino più vicine, mentre per esempio KTM, Ducati in MotoGP come Aprilia e poi naturalmente le moto giapponesi, quindi Yamaha e Honda, hanno un gap leggermente più importante, quindi con i 3-4 decimi si riesce a avere quella distanza che non ti permette di fare oh io ci provo, insomma questo è un po' il discorso. Invece il Superbike è a prescindere io ci provo, come va.
Ok, no, perché anche in MotoGP insomma ogni tanto si vedono dei contatti che hanno poi anche creato delle polemiche importanti, no? Ricorderei.
Ben vengano i contatti non troppo forti, ben vengano le polemiche, vuol dire che lo sport è vivo e che la gente lo vede, lo sente, un po' come è successo con i tempi di Valentino Rossi e Max Biaggi, insomma,
certo.
È stato il massimo dell'auge dello sport.
No, ma io devo dire anche in Formula 1, ragazzi, basta con... questi commissari che sanzionano tutto, perché se no altrimenti Superbike anni 2000 è il paradiso, ci scrivono invece scrive qualcuno, e invece Chiara che mi fa piacere che scriva anche qualche ragazza insomma che è appassionata di motorsport, dice sono gli anni più belli questi per MotoGP e Superbike proprio perché la Ducati è al top dove merita, quindi giustamente
brava
qualcuno
Chiara,
che
brava
ha
Chiara che vede la televisione che sponsorizza il prodotto italico, quindi che dire,
esatto. Senti, invece un accenno, ci siamo un po' dilungati sulla Superbike ma ne valeva la pena, un accenno anche alla Formula 1, al Gran Premio di Shanghai. Cina, che non so, insomma, non è che ci riserva troppe sorprese, diciamo, dal punto di vista.
Stranamente ha vinto Max Verstappen, non so strano. Se conoscete lui, è un rookie, è appena arrivato quest'anno in Formula 1. E che dire, insomma, vince praticamente tutto da non si sa più quanto tempo e non credo che cambierà molto nel 2024.
Purtroppo
l'unica
no.
cosa che possiamo anche rilevare
è la noia, cioè la battaglia è bello, se non ci fosse lui sarebbe pure un bel campionato, perché insomma voglio dire poi gli altri più o meno se la battono, no, gara dopo gara.
Devo dire che se fossi io, insomma, il direttore, il presidente della Liberty Media, che sarebbe l'azienda che sostiene a livello televisivo la Formula 1, io farei fare a Verstappen una gara sì e una gara no, insomma, almeno possibile.
Tanto il mondiale lo vince uguale.
Sicuramente, poi si riposa, costa un po' meno, no? Voi non sapete che quest'anno arriva con la Liberty Media l'iscrizione al campionato di Formula 1 e viene pagato sui punti che vengono fatti nell'anno precedente dal team. È costata praticamente 6 milioni di euro l'iscrizione della Red Bull alla Formula 1, perché considerate costa 7.000 euro appunto conquistato, immaginate che punteggio, insomma.
Ma c'è una domanda inerente alla Formula 1, dato per scontato questo strapotere, ok? Mi chiedo, visto che si lavora sempre sui decimi e visto che il gap sembra importante, basta una stagione? Oppure... prossimo anno sarà
no,
ancora...
è quello, però infatti bravo Ale, il problema è questo qua, cioè io ci sta che c'è stato Schumacher, no? Poi c'è stato Vettel, poi c'è stato Hamilton, cioè ci sa che ci siano i cicli, ma sono cicli purtroppo lunghi, però cioè, sarebbe bello vedere vincere Norris, vedere vincere un mondiale Leclerc ovviamente, vedere vincere un mondiale i giovani talenti che se lo potrebbero permettere, e invece purtroppo assistiamo a cicli troppo lunghi dal mio punto di vista.
Diciamo che quando una macchina viene costruita per il regolamento che è in auge in questo momento, sicuramente il famoso decimo è difficile da conquistare, perché tanto cresce di un decimo la concorrenza, tanto cresce di un decimo chi primeggia. È anche vero però dall'altra parte che spesso e volentieri in Formula 1 le grandi aziende che hanno fatto poi uno step troppo grande spesso si sono ritrovate poi con un piccolo problema di regolamento, cioè hanno un po' rubacchiato, ecco. Più di qualche volta è successo che si è un po' convertito il regolamento. Chiaro. C'è un buco regolamentare, mi ci butto dentro, esatto. Come avanzo, ma ricordiamo la Brown GP che insomma è arrivata per un anno solamente sulle ceneri del Team Honda, acquistato per un euro e ha vinto il mondiale quell'anno, l'unico anno che ha fatto poi in Formula 1, vincendo per proprio un buco regolamentare con un retrotreno piuttosto chiacchierato in quell'anno.
Senti, ti leggo un po' di messaggi che arrivano. Qualcuno che scrive: io preferisco la Superbike, la MotoGP sta alla Superbike come il classico liceo classico Giulio Cesare sta a un qualche professionale di periferia, ma preferisco la Superbike. Poi c'è qualcun altro che chiede come mai in MotoGP ci sono soltanto, soprattutto da tanti anni in realtà, piloti spagnoli, e non seguendo la Superbike chiedo se anche in questa disciplina c'è uno strapotere spagnolo. Marco:
non c'è uno strapotere spagnolo, ma la Spagna è piuttosto presente in tutti i campionati delle due ruote, perché la federazione motociclistica spagnola crede in quello che fa e costruisce i talenti già da piccoli, cosa che in Italia, a parte l'Academy di Valentino Rossi, che costa praticamente circa 10.000 euro al mese, nessuno fa. Ecco, questo è un po' il discorso. Quindi tutti i piloti che vanno nell'Academy VR46, immaginate che sono costretti un po' a pagare, perché Valentino ha gli accordi con la tuta, gli accordi col casco, ha comunque un potere all'interno della mondiale della MotoGP, ma anche della Moto2 e della Moto3, che può mettere piloti qua e là a suo piacimento.
Qualcuno che scrive, qualcun altro su Telegram che scrive: ma sei il Litterio che penso io, che ha un'attività sulla Nomentana?
Sono proprio quel Litterio lì, Litterio di Garage 75, sono proprio io.
Allora, io Superbike, nel frattempo, dovendo dare un nome a questa rubrica, ho scritto motori e dissapori, se a voi piace io la mantengo.
Motori e dissapori, vabbè, Superbike...
In realtà è motori e dolori, però se cominci
dolori,
anche
motori e
però...
dolori, vedi, ci siamo. Superbike è la serie B delle moto semplicemente per una questione di soldi, gli sponsor e i grandi contratti si fanno in MotoGP. Un piacere, scrive Ken, parlare di motori con voi, non dimenticate di menzionare un pilota... turco dal nome impronunciabile,
Obra Krasatoglu.
Ecco, bravo. Per me è il più forte in Superbike, che meriterebbe una MotoGP. Che ne pensi?
Sono d'accordo con lui, anche se naturalmente Toprak, che è bravissimo, è la vera luce in questo momento nel mondiale Superbike. Lo scorso anno pilota ufficiale Yamaha ha fatto di tutto per perderlo, arriva quest'anno in BMW ed è BMW che diventa l'unica alternativa alla vittoria di Ducati dall'inizio della stagione. Quindi,
ma questa crisi dei giapponesi, no? In generale, ma anche per esempio Formula 1 con Honda che si ritira, poi pare che ci ripensa e tutto qua. La crisi nera della Yamaha, ma anche, ma soprattutto della Honda, che in MotoGP, per esempio, sta veramente facendo una roba da vergognarsi. Da cosa è dovuto?
I cicli, come dicevamo prima, anche in MotoGP esistono sicuramente gli investimenti tecnologici che stanno facendo in Ducati non li sta facendo nessuno. È chiaro che molto di questo investimento viene ripagato poi da tutti quei team satellite che fanno a leasing, riescono a prendere a leasing poi la motocicletta per fare il campionato. Immaginate che Pramac spende quest'anno 18 milioni per le due motociclette di Martin
certo.
E di Morbidelli, quindi ragazzi, ci vogliono soldi, ce ne vogliono tanti. Non è sempre soltanto una questione di sponsor. Gigi Dall'Igna chiaramente ha acceso uno special sulle moto italiane nella MotoGP, ma praticamente Ducati vince praticamente tutto.
Sì. Bene, io ti ringrazio e ti do appuntamento a lunedì prossimo se ti va di tornare qui da noi a Radio Rock.
Come poter mancare?
Qualcun altro scrive Super Sport, tanta roba. A proposito di, insomma, di sempre di
Superbike
e Super Sport. Grazie, a settimana prossima, perché settimana prossima poi avremo molto altro di cui parlare, perché torna la MotoGP, no?
Esattamente, la prossima settimana abbiamo il Gran Premio di MotoGP, andiamo praticamente a Jerez della Frontera,
Spagna, sì.
E poi fra ancora la Formula 1 nel weekend ancora prossimo, il 3-5 maggio ci troviamo in America, il Gran Premio di Miami, mentre la Superbike si ferma per 50 giorni. Ci rivediamo a Misano e sarò lì a Misano, poi vi spiego la prossima settimana cosa succederà.
Benissimo, grazie, grazie all'Itterio, ciao, grazie, ci fermiamo un attimo per la pubblicità, torniamo fra pochissimo.
Radio Rock Podcast.
Hanson con Siren insieme a Omar Pedrini, il nostro amico Omar Pedrini. Intanto vediamo chi c'è, vai.
Grazie Litterio, a lunedì prossimo.
Gigi Bilancioni saluta Litterio, benissimo, a lunedì prossimo, già sono diventati amici. A proposito,
comunque tira il motore,
ragazzi, sì,
ho titolato, motori e dolori.
Motori
così.
E dolori. Allora, senti una cosa, c'è Loris che scrive: già sì. Siete diventati la mia radio preferita con questa rubrica sulla Superbike, mi sono quasi eccitato fisicamente. Se andate avanti così diventerò romanista. Bene, ok,
ma guarda che bella sta cosa, perché si dà possibilità anche ad altro, no? Oltre Mauri. A quello che solitamente è
crisi,
il caso.
Sì, ma non dimentichiamoci che Red Bull è motorizzata Honda. Sì, quando hanno vinto poi ha visto che stravinceva, ha detto: sai che c'è, rimaniamo con la Honda. A quando un pilota donna a livello top, secondo voi? Glielo chiederemo settimana prossima. Segniamoci queste domande, Ale, così gliele riproponiamo al nostro amico Litterio settimana prossima. Vai, sentiamo.
Buongiorno a tutti, sono Carmelo Bene. Volevo dire morto. Che ieri ho visto Alessandro Tirocchi e Maurizio Panicone a Teatro del Serve. Sono bravissimi, veramente bravissimi. Uno spettacolo ieri pomeriggio bellissimo.
Allora, vi porto.
Posso
ragazzi,
dire che detto così sembra un po' una presa in
no,
giro.
No, vi porto. No, era Carmelo Bene questo qui.
È morto.
Nini. Sto leggendo un libro bellissimo. Non su Carmelo Bene, ma su Alessandro I. Tu conosci la storia di Alessandro I di Russia? Io lo conoscevo molto, molto poco. È un romanzo che presenteremo in trasmissione qua. Lo sto leggendo. E praticamente Alessandro I di Russia era uno zar di Russia, riformatore, vissuto nella prima metà dell'Ottocento. Era uno di quelli che diceva: bisogna cambiare le cose, no? Bisogna per esempio abolire la schiavitù, bisogna fare dei passi avanti, eccetera, eccetera. Poi a un certo punto, nella parte finale, tra virgolette, della sua vita, cominciò ad essere superato dalle istanze di molti giovani che volevano, semplicemente perché lui era lo zar, abbattere il potere dello zar, e quindi erano più riformatori di lui sostanzialmente, no? Lui ebbe una moglie dalla quale ebbe due figlie e poi un amante ufficiale, che era sposata con un dignitario di corte, dalla quale sembra che lei ebbe sei figli e cinque erano i suoi praticamente. Lui era molto legato a una di queste figlie, che si chiamava Sofia, illegittime, che però lui vedeva e frequentava, certo, spessissimo, al punto che lei a un certo punto a 17 anni muore di una malattia nel 1824.
Sofia.
E lui aveva dichiarato, quando stava male, quando lei stava male, ha detto: io non sopravviverò molto alla morte di mia figlia. Fatto sta che la figlia muore nel 1824 e lui muore nel 1825. Gli sul trono di Russia gli succede Nicola I, che poi fu un regnante invece che insomma tolse molte libertà e inasprì moltissimo la lotta per le libertà insomma in Russia. Però c'è una storia poi che dice che lui in realtà non sia morto. È una storia riportata anche dallo storico.
C'è scritto
Alessandro I di Russia. Nel 1825 pare che non sia morto, ma che abbia finto la sua morte.
Stacco Elvis Presley.
Questa potrebbe essere vera, perché siccome lui lo diceva spesso, diceva io mi sono rotto le palle, quasi quasi faccio un passo indietro, lo raccontava spesso. E a un certo punto pare che lui si sia finto un monaco e abbia cominciato a girare il mondo. E questo romanzo che sto leggendo racconta la storia romanzata, ma con delle pezze d'appoggio storiche,
certo.
Racconta la storia di Alessandro I dopo la sua morte sostanzialmente, no? Quindi il libro si apre proprio con gli ultimi anni della vita e poi quello che fece dopo, girovagando.
È romanzata la cosa.
È un romanzo, però ha ci sono parecchie testimonianze di persone che dicono: guarda che Alessandro I non è morto nel 1825, ma 30 anni dopo. E quindi poi è campato altri 30 anni in povertà, con un'identità diversa, dicendo no, io lascio perdere tutto. E pare che la spinta proprio a cambiare vita gliel'abbia data la morte della figlia, a cui lui era particolarmente legata. Bella rubrica, ma 15 minuti sono troppo pochi, dice Simone. Ci vorrebbe mezz'ora. Vabbè, ragazzi, accontentatevi di un. Noi siamo una radio musicale, insomma, però secondo me, siccome il mondo dei motori è molto vicino al rock. Ci sta bene, no? Ci sta bene l'idea di accoppiarla almeno una volta a settimana. Vai.
C'è una storia.
Allora, io rimpiango gli acuti di Manlio. Ciao Pino Falegname. Quindi ci sarà sempre lui a parlare di motori? Sì, adesso al momento abbiamo lui e voi potete intervenire, dire la vostra e fare domande, quello che volete. Chiamare QWERTY novità mi pare un'esagerazione, la nuova di Linkin Park. Me la ricordo che me l'ascoltavo su YouTube al tempo di Minutes to Midnight. Lo so, ragazzi, però di fatto sono novità non soltanto le novità vere e proprie, ma anche i brani che vengono ritirati fuori dal cassetto e pubblicati. Vai.
Allora, buongiorno, per riallacciarmi alla storia di Alessandro I, che sembra che non sia morto, e di qua e di là. Anche la regina d'Inghilterra non è morta. Questa è una cosa che vi posso dire per certo.
La posso dire.
Attenzione. No, non lo posso dire per certo. Comunque la regina d'Inghilterra non è morta. Sta in qualche castello di quelle proprietà loro.
Aspetta,
si sta
voglio capire
la sua vecchiaia.
Sì.
Che poi era
vecchia.
Che farà dal letto alla cucina o una
ma perché
cosa del
dovrebbe
genere.
Allora io dovrei
ciao,
dire
buona
questa
giornata.
Cosa. Allora, a parte la cosa meravigliosa di ve lo posso dare per certo? Per certo. Poi vorrei capire le pezze d'appoggio, cioè vorrei sapere dove cioè come fai a sostenere questa? È una tua idea così?
Ma poi una che muore
ma poi una che muore
che si deve godere, cazzo.
No, ma tra l'altro che mistero c'è poi uno muoia a 97 anni.
Cioè, attenzione.
È strano che sia morto un signore a 97 anni, molto strano.
Si sta godendo la sua vecchiaia. È la vecchia da 30 anni.
Nel senso, per carità, non si augura la morte a nessuno. No, a 100 anni però poi anche schiena.
Però ha ragione lui, si è rotto le scatole. 7 anni e quindi ha detto voglio godermi gli ultimi anni
30 anni. No,
poi più che altro nelle ultime immagini proposte era in forma, insomma.
Però ti posso dire una cosa, a livello di complottismo questo è geniale, cioè nel senso è una cosa senza nessuna bella utilità, cioè perché dovrebbe campare 97 anni per poi fingere la sua morte per godersi poi quando 15 giorni, cioè che se deve godere. Vabbè. Just for fun.
Da oggi c'è Rock Prime, il canale on demand che levate proprio. Le novità della settimana. Nella sezione serie TV,
Rock Prime presenta la prima serie fatta come Cristo comanda, Mary e Peppe, la vera storia dei genitori di Gesù.
Mary, ma che è tutta sta gente molto euforica, direi anche a 2000 davanti casa nostra?
Gesù.
Che ha fatto?
Si stava esercitando con i miracoli.
Ha trasformato di nuovo l'acqua in vino?
Ma no, stavolta ha usato la farina.
Ah.
Mary e Peppe, solo su Rock Prime.
nella sezione reality.
Finalmente su Rock Prime, Cani Fenomenali, la prima real serie interamente dedicata ai cani.
Conoscerete la storia di Book, l'unico cane da guardia vegetariano che si rifiuta di azzannare gli intrusi a meno che non siano dei porri o delle coste di sedano. Ammirete Siluro, il meticcio nato da un incrocio tra un alano e un bassotto. Ammirerete Mandrake, il padre bassotto di Siluro.
Cani Fenomenali, solo su Rock Prime.
Nella sezione Originali Rock Prime.
La serie televisiva statunitense del 2024 tratta dal romanzo scritto da Liu Cixin.
Salve, prego accomodatevi, siete in tre?
Come?
Dico, siete solo voi tre? Non c'è nessun altro a parte voi tre?
Che?
Il problema dei tre sordi.
Scegli di scegliere, scegli Rock Prime.
Just for fun Radio Rock Podcast.
Allora, ci sono su riportare su tutti i giornali quest'oggi anche le parole, però prima parlavo del fascismo, no? Le parole sì. di Lollobrigida, no? Il nostro Emanuele Lollobrigida,
no,
no, presente
il ministro,
tutti i giornali.
Questo è
il nostro ministro Emanuele Lollobrigida,
il cognato di Giorgio.
Ah, non è il nostro Lollobrigida,
no,
il nostro Lollo,
penso.
No. Va bene, allora io dicevo, ma che ero contento perché dicevo, guarda, c'è un virgolettato, i distinguo sull'antifascismo, perché ieri Francesco Lollobrigida, ministro dell'agricoltura, è stato ospite di Mezz'ora, programma in Rai, e ha detto, ha provocato morti, ero contento, dicevo, ah, cazzo. È una dichiarazione forte, no? Il fascismo ha provocato morti.
Certo.
Bene, bene. No, lui si riferiva all'antifascismo. Diceva l'antifascismo ha provocato morti.
Vedi, il fascismo.
Noi giuriamo sulla Costituzione, ma quel termine è troppo generico e non rappresenta tutti. Chi si dichiara antifa gira l'Europa a sprangare gente, dice Lollobrigida. Gira l'Europa a sprangare gente. E quindi, vabbè, insomma, poi c'è Italia Viva e AVS che chiedono il passo indietro del ministro. Vabbè, insomma, questa è la situazione. Dice,
ma
quindi,
sai, non è discorso dei passi indietro, cioè non è un discorso dei passi, credo che sia proprio un discorso di testa. È ben diverso.
No, passo indietro credo che si riferisca,
sì, certo,
alle dimissioni.
Certo.
Avete letto le parole di Lollobrigida sulla Costituzione e sull'antifascismo ieri a Mezz'ora? Sì, le abbiamo appena lette.
Avranno coscienza di quello che dicono. Sì.
Per favore, Emilio, so che sei molto impegnato, ma ascolta il materiale che ti ho mandato su Messenger. Boh, vabbè, ragazzi, però non mi mandate le robe su Messenger, mandatemele via mail. Emilio@radiorock.it, dai. È vero che c'era anche sabato sera allo spettacolo di Ale Mauri al Teatro dei Servi,
sì,
c'era anche Paolino Inventa Cose, è vero?
No, non sabato sera, purtroppo quel sì. figuro
era
lì
un mercoledì
è venuto infiltrandosi, nella serata
prima fila
e vi ha rovinato lo spettacolo.
Sì.
Ah, cioè, e che è successo?
Sì, sono successo che la signora Patrizia Palladino è indignata.
Sì.
Indignata, l'ho guardata. No, gli ha dato un ceffone sul capo ed è andata via.
Lo fa spesso. Allora, ma perché la legge Scelba che fa? Nasce per non perdere una giornata elettorale, ma di fatto vieta un'idea. In che senso? Il problema è pure uguale libro. Basta, apri, basta non aprire un libro. Ma io non vi capisco, ragazzi.
No, apri,
la legge
basta
Scelba
aprire.
Vieta un'idea. Ma che cazzo dite, ragazzi? Boh, vabbè, dai, sentiamo.
Tra poco restate con noi dopo la pubblicità. Verrà in studio un esperto. Avremo con noi un fascista. Non mancate. Hanno già mandato l'audio di chi si spaccia per la moglie di Gigi Bilancioni? Perché se no lo faccio io.
No,
grazie.
Fallo tu, Vale, fammi la cortesia. Fallo tu. Dai, te lo volevo chiedere, poi mi sono dimenticato. È inutile arrabbiarsi. Del 2024 il problema risale a Burba e Condita, ci scrivono. Vai, sentiamo ancora, vai,
a Burba. Ragazzi, io vi do per certo, sì, me l'hanno detto, quindi è sicuro,
sì,
che i Re Magi sono vivi, hanno aperto un autosalone su Caffarella.
Giusto. Questo è un corriere Amazon che lavora nel Sussex ed, sai chi ci vorrebbe? Che mette la parola fine a sta storia della regina Elisabetta, il nostro Antonio Caprari Catalunga,
certo.
Ci vorrebbe lui, se ci può mandare
chissà.
se è all'ascolto ci può ragguagliare.
Chissà, chissà.
Da un po' di mesi consegna sempre in una magione a una certa Mrs. Bat, soprattutto oggetti da cucina. Coincidenze?
No. C'è un caso che il ministro Lollobrigida non perde un'occasione ogni volta che apre bocca per sparare una gigantesca cazzata.
Beh, un po' è vero, ragazzi, che dobbiamo fare. Sì. Quindi l'antifascismo ha provocato morti. Bravo Mauri, si scrivono.
Ma come Mauri, ma che sono stato io?
No, per dire, sai, no, per Maurizio. Dire. Vai, sentiamo. Sai. Chi è?
Sono antifa e domani vado in Belgio.
Non si sente nulla, amico.
Ciao. Allora lui è ha detto che è anti, se però non l'ascolti Mauri, ha detto che è antifa e domani va in Belgio a sprangare delle persone, quindi
le ascolta con il
cosa
cuore,
cosa va a fare in Belgio,
ascolta
dai.
Col
cioè
cuore.
Io mi domando fino a dove possa arrivare la mistificazione del passato, cioè con tutti i documenti che ci sono, carte processuali, documenti storici, tutto, cioè di tutto di più, eppure si continua a mistificare il passato. E secondo questi improbabili personaggi che noi paghiamo ogni sacrosanto mese con una quantità di soldi imbarazzante, continuano a far pensare a quegli imbecilli che gli vanno appresso che bisogna vergognarsi di essere antifascisti invece che vergognarsi fino a sotterrarsi ancora di pensare che il fascismo possa essere stato qualcosa di buono per questo paese. Sì. Io veramente non ho più parole.
Tra l'altro, ormai lo fanno in trasmissioni dove non hanno contraddittorio, perché ogni tipo di contraddittorio è stato tolto.
Intanto
per cui...
la vice direttrice del TG1, incoronata boccia,
un'altra genia,
anni 46, quindi non 90, anni 46, dice in diretta TV, l'aborto non è un diritto, è un delitto. E quindi questa è la situazione.
Cioè, questa signora vice direttrice, ricordiamolo, del TG1.
Sì,
questa affermazione l'ha fatta
Su Rai 3,
era intervistata, era un ospite?
Sarà. Sì, certo.
Okay,
era in studio, Okay. Scontro in aula, e quindi lei dice... Vabbè, insomma, questa è la situazione. Raniero Lavalle, ex deputato padre della legge 194, intervistato da Repubblica, il padre della 194, la destra trasforma i consultori in un'arena... sulla pelle delle donne. Vediamo un po' se c'è il nostro Antonio Caprarica. Vai, chissà. Vai Antonio.
Buongiorno, sono Antonio Caprarica.
È lui.
Il Guardian sembra abbia pubblicato dei rumors che la regina Elisabetta sembra non sia morta, ma viva nei suoi castelli a Balmoro.
Ah, c'è ragione.
A te la linea, Mauri. Comunque è ancora da verificare.
È ancora da verificare. No, lui dice: pubblicano delle indiscrezioni i giornali che pare che la regina Elisabetta, ma è tutto da verificare. Sentiamo ancora.
Ha anche detto che il Daily Mail riporta che l'arcivescovo di Canterbury è abbastanza scettico.
Sciatico.
È bello, voglio sapere sempre che ne pensa su tutti i temi l'arcivescovo di Canterbury, che pare però sia scettico. Attenzione.
Buongiorno all'Iterio. Dopo la spavalditudine, mo pure la rocchitudine. Tanta roba.
Attenzione, qualcuno che segue il nostro amico Litteri, evidentemente. Angelo, vai, sentiamo.
Mauri, a te ti piacerà pure la pallavolo, ma sarai un tifoso da mondiali, da olimpiadi, non da squadre dei club del campionato italiano.
Maurizio,
capito, Mauri?
Scusami, ma perché te frega pure?
Sei una persona da olimpiadi,
sei la più classica delle persone da olimpiadi, quello che guarda con occhio aperto.
Lui che si masturba tutte le mattine, vabbè,
ma che vuol dire?
Ma che c'entra?
Che c'entra? Tu sei contro quelli che si masturba tutte le mattine?
No, ma ci mancherebbe, ma non mandare messaggi mentre lo fai.
Radio Rock Podcast.
8:38, lunedì 22 aprile, Emilio Pappagallo, Maurizio Paniconi, Alessandro Di Rocchi con voi. Questo è il The Rock Show e come ogni lunedì più o meno a quest'ora abbiamo il dottor Roberto Colle in collegamento telefonico. Buongiorno,
dottore.
Roberto, come stai?
Buongiorno.
Stavamo per fare il CID ieri,
Ma chi è te? Ma davvero?
Esatto.
Ma guarda,
tu non mi hai visto.
No, non ti ho proprio visto. Ma tranquillo che io non ti prendo, tranquillo. Io
se ti prendo comunque va via. Non ti lascio neanche i dati,
Esatto.
Fra di noi, che è successo? Stiamo facendo un frontale, no?
Esatto, ieri io venivo io dal campo.
Non mi sono accorto di niente, ma manco non solo che c'eri te, ma proprio che c'era una macchina
Venivo io dal campo di calcio di via Piantiscò, dove mio figlio mi ha preso a legnate, veramente legnate, cioè
è giusto che sia
un vecchio di merda, esatto, e sono uscito con la macchina e tu mi sei proprio venuto incontro, ma io con grande abilità sono riuscito a
Io, ma io perché ti voglio abbracciare. Ti volevo stringere
ed è una delle forme che abbiamo, ci si abbraccia, ci si bacia, ci si tampona,
si vuole bene, ci si vuole bene. Allora caro Roberto, com'è, qualcuno scrive abbracciatevi, sì, com'è iniziata la settimana, tutto ok, tutto a posto, si comincia subito?
In realtà già con una prima emergenza 3/4 d'ora fa, quindi devo dire
alla grande
c'è qualcuno che ci scrive auguri ancora per ieri,
grazie Robby, tanto poi dopo ci vediamo tra un po',
sì. Vai oggi, te? Sì, okay. Senti, Carlo scrive: salve dottore, ho letto che alcuni problemi cardiaci possono essere correlati a problemi dentali, è vero?
Porca zozza, se è vero.
Vero.
Streptococco beta emolitico, ve l'ho detto già qualche volta, che è presente nel cavolare, in particolare, esatto, nel tartaro e nella placca, in realtà nella placca batterica, il tartaro non c'ha batteri dentro, nella placca batterica può portare endocardite e là sono cavoli amari.
Un guai.
Un grosso guaio, sì, direi di sì.
Senti, invece qua ci scrivono, vediamo un po', aspetta, un messaggio di Giulia che voglio recuperare. Salve dottore, io e mio marito soffriamo di parodontite, nostro figlio di 8 anni ne soffrirà? Si può prevenire? Attenzione.
Dunque, la parodontite è anche genetica, anche, però diciamo la verità, che se viene seguito sin da bambino dalla buona Serena all'interno dello studio Sotero, hai buone speranze di non crescere con la parodontite.
Tu dici così,
studio Sotero, tu dici,
la parte genetica è una delle cause, se te togli però il fumo, se togli la cattiva igiene orale, hai buone chance che la parte genetica
contrastarla.
Nulla, sì.
Vedi. Oh, c'è Gianluca che scrive: una domanda per il dottor Cole. Ci scrive. Però non
una sola, però.
Però non ci mette la domanda. Che è solo
una domanda per il dottor Cole. Tu cosa rispondi?
Una domanda per il dottor Cole. Aspetta, vogliamo fare il gioco.
Bello.
Visto che bellissimo. Visto che avete avuto modo di ascoltare il dottor Cole ormai per tanto tempo, quindi ormai sapete. Doveste fare così. Allora, tu Roberto rispondi a una domanda e loro devono dire quale domanda.
Qual è la domanda e la tua risposta?
Vai, proviamo.
Ok, allora, prima di lavarsi i denti con lo spazzolino.
Ok, allora adesso chi è? Hai qual è la domanda
stavolta? Ma Invisalign si può? Allora, ci scrive questo nostro amico Gianluca, ci scrive questo: Invisalign, no?
Il dottor Cole è il dentista di Van.
Lo sappiamo, però adesso che cazzo c'entra? Scusa, dicevo, Invisalign si può usare come bite per chi soffre di bruxismo?
Sì, posso dirti sì, l'aspetto molto bene. No, io direi un tendente al sì, però
va bene, ok. Se lo dici tu,
che è comunque una mascherina che protegge i denti, in quel caso ha l'obiettivo di allinearli, ma essendo apposta sopra i denti li protegge, quindi perché no?
Ok, allora c'è qualcuno che quindi la domanda è: quando bisogna mangiare? La domanda è: quando bisogna mangiare?
Potrebbe
lui aveva detto come ha detto prima?
No, è dopo aver lavato i denti.
Dopo aver lavato i denti. Quando bisogna mangiare? Dopo aver lavato i denti. Però ci stava, ci stava, se ci vuole. Oppure altra domanda: bisogna mangiare con i denti?
Adesso c'entra che la risposta del dottore.
La mia risposta era: prima di lavarsi i denti con lo spazzolino.
Allora, bisogna mangiare con i denti prima di lavarsi i denti con lo spazzolino. Vedi, non fa una piega.
E vabbè, c'entra.
Non lo so, riflettiamoci.
Questo simpatico gioco è tanto
c'è
altro.
C'è un comodo parcheggio.
Sì, lo sappiamo, c'è un comodo parcheggio.
Gigi.
Senti, intanto io ricordo che e forse è questa qua invece. Il dottore Mauri hanno una relazione?
Sì, prima di lavarsi i denti con lo spazzolino.
Potrebbe essere.
Per il dottore: quando va fatta la pipetta del mattino? Ecco, giusto.
Prima di lavarsi i denti con lo spazzolino.
Con lo spazzolino. Passare il filo interdentale prima dello spazzolino.
Si può fare sesso orale?
Giusto, si può fare sesso orale? prima di lavarsi i denti con lo spazzolino. Bello questo gioco, è meraviglioso, devo dire la verità. Allora, fantastica rubrica. Paolino inventa cosa?
Lurido.
Vorrei chiedere al dottore questo. Mi hanno detto di avere un lichen
lichen
sulla lingua cura
muschi e lichen
sulla lingua curabile con laser dal dentista. Anche lei effettua questa tecnica?
Anche io effettuo questa tecnica, sì.
Sì, la risposta è...
Però ti dico pure che il lichen non è una problematica così banale, nel senso è difficile che sia solo sulla lingua, quindi tocca un attimo affrontare un discorso, che è una malattia autoimmune, tocca vedere un attimo.
Vai al dottor Colla che ti fa un discorsetto, eh?
Vai pure.
Problema,
ti cambia però, connotati.
Per il laser ci siamo assolutamente.
Che ascoltiamo, caro dottor Colla?
Ascoltiamo Metallica, Claudia ha scelto Nothing Else Matters.
Benissimo, li ascoltiamo subito. Prima ricordo che lo Studio Call è in Piazza dell'Alberone 31. Studiocall.com è il sito, 06 789 346. Il numero di telefono WhatsApp invece al 334 840 7923. E allora a questo punto io ti ringrazio, caro Roberto, ti do appuntamento a mercoledì. Arriva il super classico da te scelto, anzi da chi? Da Claudia?
Claudia.
Da Claudia scelto, cioè Metallica con Nothing Else Matters. Grazie,
ciao.
Roberto, alla prossima. Ciao.
Radio Rock Super Classico. Radio Rock
Podcast. Va bene, un grande classico, anzi un super classico in questo caso, Nothing Else Matters dei Metallica, scelto dalla Claudia, la nostra Claudia, che è andata dallo Studio Gol e si è fatta scegliere un brano da far ascoltare da parte del dottor Cole, che abbiamo sentito appunto, Metallica di Nothing Else Matters. Vediamo chi c'è, vai.
Che belli Coral, sono Coral. Contento che li apprezzate quanto me. C'è un aneddoto interessante su questa canzone, faceva parte di una delle scene più iconiche della seconda, terza stagione di Scrubs,
sì.
E quando lo mandarono in onda sulle piattaforme, non mi ricordo se Prime o Netflix, comprarono diritti di Scrubs ma non della colonna sonora, quindi questa la cambiarono, inguardabile.
Bene, bene, allora io tra l'altro da pochissimo, ragazzi, abbiamo un nuovo appuntamento con... Unfamous.
Sì.
Io già vedo il nostro Marco Biondi che sfoggia un, ve lo dico subito, un cappellino dei Sum 41. E tra l'altro i Sum 41 hanno fatto un gran disco, secondo me, un gran bel disco. Mi piace moltissimo il nuovo lavoro dei Sum 41. Lo sto ascoltando proprio in questi giorni ed è veramente molto molto bello. Credo che non possa parlare Marco in questo momento. No, però fa sì, fa sì, vedo che fa sì con la testa.
Annuisce.
È d'accordo con noi forse, ma dopo ce lo dirà. Va bene, allora, intanto, dunque, vediamo un po'. Bisogna fare il CID, bisogna fare il CID, sì, col, no, non abbiamo fatto nulla di male con Roberto.
Non siete quindi, neanche scusati.
Ah, forse era la domanda, bisogna fare il CID prima di lavarsi
con lo spazzolino.
Con lo spazzolino, giusto, vai.
Scusate se mi potete aiutare, ho ancora due posti per la mia squadraccia antifascista.
Sì.
Dobbiamo andare all'estero a picchiare qualcuno, ci servirebbero queste due persone.
Ho ancora due posti.
La squadraccia antifascista è bella.
Ho ancora due posti, invece c'è
allora,
qualcuno...
ci sono.
Allora, c'è qualcuno che ha due posti per lo spettacolo stasera di Maurizio Alessandro al Teatro dei Serpi.
È finito. E poi comunque il teatro il lunedì è chiuso, per cui anche volendo...
E hanno detto che il lunedì è chiuso, quindi come vogliamo fare?
Teneteli e portateveli a Milano dal 23 maggio al 2 giugno. Avanti.
Allora, ricordiamo che dal 23 maggio al 2 giugno...
Al Teatro Martinit.
Al Teatro Martinit di Milano vi saranno Alessandro...
Spettacolo gustoso.
È uno spettacolo gustoso, devo dire.
Comunque quando le persone vengono scelte per un lavoro, che sia il ministro, che sia la vice direttrice del TG1, per le parentele, per l'appartenenza politica, per le conoscenze e non per le competenze, insomma, queste sono le uscite che fanno fare.
Queste sono le uscite.
È il risultato. Oh, salutiamo anche il mitico Roberto Malafante che ci ascolta sempre e che è il direttore.
Roberto è il fratello, bravo.
Io mi rivolgo
Roberto
a
il fratello vive a Trento, è un regista.
Io mi rivolgo a
Stefano, il nostro Stefano.
Sì, ma io mi rivolgo, però qualcuno ci ha scritto Roberto Malafante, quindi io saluto
Roberto
Malafante, infatti mi dice io salutavo il fratello, infatti salutare il fratello.
Giusto.
Bene. Allora, salutate chi volete voi, ragazzi, Anzi, bravo Maurizio.
È l'argomento del giorno,
Sì. Voglio fare una puntata sui saluti.
Fai quattro
cose. Cioè, una persona che sai quello che non si fa mai in radio, no, i saluti.
Ma non si fa, c'è un motivo per cui.
C'è un motivo e noi lo sfateremo. Cioè, praticamente noi faremo una puntata intiera con voi che direte, che so, voglio salutare mio cugino Gino. Oppure mio
anche
nipote,
persone
pote,
che non esistono, quindi... mio zio, io, mio papà, pa, mia mamma, ma,
esatto, deve essere,
e così via,
deve essere rigorosamente,
pensate
così.
Che puntata,
un mio amico Nico, Mauri, la puntata, Mauri,
wow, guarda,
io aspetta, vorrei salutare Maurizio, zio,
però, però vi raccomando una cosa, saluti veloci,
sì,
saluti veloci,
così ne facciamo tanti,
così ne possiamo fare tanti, ciao Veronica, ciao Peppe, ciao Giovanna, così molto
sì,
molto
via,
veloce
andare.
Alle vostre persone preferite. Allora saluto Marco, brava persona, nonché mio cugino. Bellissimo.
Ciao tutto.
Marco.
Radio Chanoir. Sì, sì, facciamo tipo Radio Chanoir. Oh, solo che lì pagavate.
Ma non era bello.
Lo fate gratis.
Ma non era bello.
Se permetti, se permetti, è una bella cosa. Troppo lungo però ragazzi, troppo lungo, più nomi. Più nomi.
Più.
So, ciao Veronica, capito? Tutto così. Ciao.
E io vorrei salutare mio nonno. No.
Però questo è meraviglioso. Non vogliamo farli scemi. Non vogliamo farli tutti così.
È bello, Mauri, me la trasmissione.
Ma non è bello.
Rivoluzionario.
Che ne so, il mio professore Ore. No, Tore. Rore.
Il mio insegnante. Ante.
Il mio insegnante Ante.
Schifo.
Ante, ma è bello,
papà,
mi piace
perché?
Molto bello, facciamo tutta la puntata la prossima volta.
Volevo
peccato asciugarla così, no?
I bambini inni.
Va bene, qui arrivano un sacco di nomi da salutare ragazzi, allora ciao Caterina, ciao Pasquale, ciao Giampaolo, ciao Clarissa, ciao Roberto,
Clarissa non esiste,
ciao Antonio, ciao Marzia, vai, tantissimi nomi di persone.
Andare, dai.
Vorrei salutare mia mamma, ma l'abbiamo già detta tua mamma, vergognati, vai, sentiamo.
Io vorrei salutare mio cugino Gino.
L'abbiamo già detti ragazzi però, ciao Gaetano, scrivono qualcun altro, vai, sentiamo.
Io volevo salutare zio Mauri, zio Mauri, zio Maurizio, Maurizio.
Allora, spero
Bravo.
Che nessuno
Bravo.
Mi saluti mai con l'ego, scrive qualcun
questo
altro. E poi c'è qualcuno che scrive ciao Gaetano, poi non gli abbiamo dato soddisfazione, allora aggiunge Ano. Contento. Vorrei salutare il mio capitano Valerio. Oh,
Mario.
Che bella cosa ragazzi.
Ciao,
sì. Ciao Sensei 6, che non so cosa voglia dire ma va bene, l'ho letto. Sentiamo ancora, vai.
E vorrei salutare mia sorella Ella.
No, Chiara dice giustamente, volevo salutare mia sorella Lella a sto punto, no? Mia sorella
no,
Lella.
Prego? Sorella Lella, no.
Mia sorella Lella, mia sorella Lella Silvia.
Giusto.
Mia sorella Lella Silvia.
Bene.
No? Mia sorella lesbica.
Ma fate un po' come
sentiamo ancora, vai.
Quattro colonnine.
Vorrei salutare la squadra del Benfica.
No.
Che Fica.
Oh, la giornalista sarà ovviamente scritta all'ordine. Certe affermazioni dovrebbero essere sanzionate. Non credete? Chiamate l'ordine dei giornalisti per
ordine.
Informarsi.
È
ciao
la
Valerio.
Direttrice del TG1.
Sì, sì.
Credo proprio che sia iscritta.
Allora, mi piace questa cosa. Dovremmo fare un format dedicato praticamente a argomenti serissimi, alternati,
trattati a burletto.
Ah no, questo è
ma lo
facciamo,
da
tutti i giorni.
Non è che...
ah, già.
Allora, velocemente, dai, ciao Filomena, ciao Domenico, ciao Valerio, ciao Fabrizio, ciao Valentina, ciao Chiara, ciao Corrado, ciao Pippo, un saluto al mio salumiere francese Lumière. Lumière. Oh, ma il liquen sulla lingua può essere il risultato di ciò che si è leccato?
Prima di lavarsi i denti.
Attenzione,
con lo spazzolino.
Auguri, perché non mi ricordo se Tirocchio o Panicone hanno fatto il compleanno
ieri,
insieme
Maurizio,
a me.
Maurizio.
Cioè ieri.
Maurizio.
Ciao Mariano, Maurizio. Ciao Marianna, ciao Teresa. Io saluto me stesso, ciao. Poi sentiamo ancora. Vai.
In English, hello Tarzan. Hello Tarzan. Vabbè, questo... Tarzanello.
Ma poi che cosa cazzo? Ma poi
che cosa schifosa
è? Ma perché uno dovrebbe dire così?
Ma poi perché?
Hello Tarzan.
Chi? Dove e cazzo sei Tarzan?
Tarzanello.
È denunziato.
Ma sono i mostri che create.
Ciao
voi,
Gioacchino, ciao Tatiana,
Gioacchino.
Ciao Marco. Ciao Marco. Le faremo anche durante un Famous, ogni tanto faremo.
E Marco Biondi sarà felicissimo.
No, li farà lui.
E se non è felice,
li farà lui.
Che se ne vada.
Li farà lui. Li
Marco,
farà lui.
Ma guarda,
salutatemi Galeazzo. Ciao Alessandro. C'è qualcuno che saluta te, Alessandro. Sei tu, Alessandro.
Ciao,
sei tu. Attenzione, cosa arriva? Arriva un Famous tra pochissimo, subito dopo la pubblicità. Stiamo finendo le eliminatorie, ragazzi. Tra pochissimo le semifinali. Attenzione, oggi altre 5 band che si sfideranno. A colpi di chitarra a basso, batteria e quant'altro.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.